Allora, vi invito ad aprire la Bibbia con me nel capitolo 19 del libro del Deuteronomio. Vorrei solamente introdurre la mia lettura dicendo che Mosè, come abbiamo visto, sta parlando alla seconda generazione degli israeliti, coloro che non erano morti nel deserto come i loro padri, ma avevano superato questa fase, sono lì davanti alla terra promessa per prenderne possesso. E quindi noi dobbiamo apprezzare il realismo della scrittura. Questo popolo stava per essere introdotto da Dio in una terra dove scorre il latte e il miele, ma dove le relazioni non sarebbero state semplici, dove il peccato avrebbe continuato a voler esercitare il suo diritto, sia sulle azioni che sulle relazioni tra queste persone. Per cui ecco, i commentatori fanno notare questo realismo biblico, che a volte non è il nostro, ma dal quale possiamo imparare. Ed è per questo ecco, che impattiamo anche in questa normativa di cui leggeremo adesso in questo capitolo e che essenzialmente ecco, tocca tre aspetti, quello delle città rifugio, quello dello spostamento il divieto di diciamo, spostare, rimuovere le pietre di confine e poi la testimonianza in giudizio. Allora, leggiamo. Quando il Signore il tuo Dio avrà sterminato le nazioni di cui il Signore il tuo Dio ti dà il paese, e tu succederai a loro e abiterai nelle loro città e nelle loro case, metterai da parte tre città in mezzo al paese del quale il Signore tuo Dio ti dà il possesso. Costruirai delle strade e dividerai in tre parti il territorio del paese che il Signore il tuo Dio ti dà come eredità, affinché qualunque omicida si possa rifugiare in quelle città. Ecco, in qual caso l'omicidio che vi si rifugierà avrà salva la vita, cioè colui che avrà ucciso il suo prossimo involontariamente, senza averlo odiato prima. Se uno, ad esempio, va al bosco con il suo compagno a tagliare legna e mentre la mano alza la scura per abbattere l'albero, il ferro gli sfugge dal manico e colpisce il compagno e lo fa morire, quel tale si rifugierà in una di queste città e avrà salva la vita. Altrimenti il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, potrebbe seguire l'omicida e se questi deve andare troppo lontano, raggiungerlo e colpirlo a morte, mentre non era passibile di morte, perché non aveva prima odiato il compagno. Perciò ti do quest'ordine, metti da parte tre città. Se il Signore il tuo Dio allarga i tuoi confini, come giurò ai tuoi padri di fare, e ti dà tutto il paese che promise di dare ai tuoi padri, qualora tu abbia cura di osservare tutti questi comandamenti che oggi ti do, amando il Signore il tuo Dio e camminando sempre nelle sue vie, aggiungerai tre altre città a quelle prime tre, affinché non si sparga sangue innocente in mezzo al paese che il Signore il tuo Dio ti dà in eredità e tu non ti renda colpevole di omicidio. Ma se un uomo odia il suo prossimo, gli tende insidie, lo assale, lo percuote in modo da procurare la sua morte e poi si rifugia in una di quelle città, gli anziani della sua città lo manderanno a prendere di là e lo daranno nelle mani del vendicatore del sangue affinché sia messo a morte. Il tuo occhio non ne avrà pietà, toglierai via da Israele chi ha sparso sangue innocente e così sarai felice. Non sposterai le pietre di confine del tuo prossimo, poste dai tuoi antenati, nell'eredità che avrai nel paese di cui il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso. Un solo testimone non sarà sufficiente per condannare un uomo qualunque sia il delitto o il peccato che questi ha commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Quando un falso testimone si alzerà contro qualcuno per accusarlo di un delitto, i due uomini fra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici faranno una diligente inchiesta e se quel testimone risulta un testimone bugiardo, che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo prossimo. Così toglierai via il male in mezzo a te. Gli altri lo udranno, temeranno e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. Il tuo occhio non avrà pietà, vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Allora, come vi dicevo, questo capitolo tocca queste tre normative, diciamo, quella delle città rifugio nei primi 13 versetti, poi un solo verso per, diciamo, stabilire la legge, diciamo, la punizione di chi eventualmente, ecco, sposta le pietre di confine, e poi infine la testimonianza in giudizio, i versetti da 15 a 21. Vi ricordate che è possibile, diciamo, come dire, leggere il libro del Deuteronomio attraverso, diciamo, delle lenti diverse. Se noi scegliamo la lente di leggere il Deuteronomio come una grande esposizione, non solo affermazione, ma grande esposizione dei 10 comandamenti, allora qui possiamo vedere come i comandamenti che vengono trattati sono il sesto, non uccidere, l'ottavo, non rubare, e il nono, non attestare il falso contro il tuo testimone. Perché in sostanza di questo si tratta quando si stabiliscono queste tre normative. Abbiamo già visto al capitolo 4 del Deuteronomio l'istituzione di tre città rifugie, però ad est del Giordano, quindi prima dell'attraversamento del Giordano, e queste tre città sono Bezer, Ramot e Golan. Qui potremmo fare, diciamo, riprodurre una cartina della Palestina, avere i due laghi collegati dal Giordano, ecco, dalla parte di qua, ad est del Giordano, da sud a nord, dal paese di Ruben alla mezza tribù di Manasse, vengono stabilite queste tre città rifugio, grosso modo, diciamo, ad una distanza l'una dall'altra, tale da favorire, diciamo, il facile raggiungimento. Queste città, abbiamo detto, sono Bezer, Ramot e Golan. Nelle cartine, diciamo, all'inizio delle nostre Bibbie sono non facilmente individuate, perché non, diciamo, forse bisogna prendere un atlante più, diciamo, specifico, però sono, è possibile individuarli e renderci conto come sono poste queste ad est da nord, da sud a nord, quelli ad ovest del Giordano da nord a sud, e distribuite, diciamo, in una maniera che doveva, appunto, conservare questo elemento della facile raggiungibilità. Un primo cenno alle cittadine di rifugio l'abbiamo nel libro di Esodo. Al capitolo 21 ci sono tre versetti, versetto 12 a 14, dove si non sono chiamate città rifugio, dove si, come dire, si anticipa, ecco, questa normativa. Il Signore dice che lui avrebbe stabilito per il suo popolo un luogo dove egli, cioè la persona che involontariamente si macchiava di un omicidio, di un delitto, poteva rifugiarsi. Quindi un luogo stabilito da Dio. In questo, nel testo di Deuteronomio 19, ecco, abbiamo invece il riferimento alla costituzione delle tre città rifugio ad ovest, come abbiamo detto, della terra di Canaan. I nomi di queste tre città non le abbiamo lette qui, ma le possiamo leggere in numeri al capitolo 35, i versetti da 6 a 34, lì c'è un, diciamo, è un testo molto più particolareggiato di questo di Deuteronomio 19, perché per esempio noi qui abbiamo letto solamente una casistica, cioè due vanno insieme a tagliare l'erba nel bosco e uno accidentalmente uccide il suo compagno, che voglio dire, forse ci mangiava insieme, giocavano insieme e lavoravano anche insieme, quindi poteva accadere questo. Ecco, nel libro dei Numeri c'è più di un esempio. Quindi in questo caso la legge non solo, diciamo, come dire, definisce la norma, ma ci dà pure una sorta di, come possiamo dire, di giurisprudenza, cioè di casi che rientrano in questa fattispecie. Un altro testo significativo per le città rifugio è quello di Giosuè 20. In Giosuè 20 viene riportata la scelta di tre città rifugio a ovest e in merito vengono, diciamo, forniti dei dettagli, si parla dello scopo, delle procedure che le varie parti in causa devono adottare, in particolare, diciamo, viene sottolineato questo ruolo, diciamo, degli anziani della città che dovevano essere una sorta, diciamo, di GUP che abbiamo noi qui adesso in Italia, no? Il giudice delle cose, udienze preliminari, è quello, diciamo, che prende in esame per primo la questione. Allora, i primi 13 versetti dove si parla appunto di queste città possiamo dividerli in questo modo. Nei primi tre versetti, quindi versetti 1 a 3, abbiamo la legge stabilita. Questa legge stabilita, diciamo, risponde un po' a queste domande quando, no? Diciamo, quindi è una normativa che ha a che fare con il tempo in cui ci sarà l'effettiva presa di possesso del territorio. Abbiamo letto quando il Signore, il tuo Dio, avrà sterminato le nazioni e ti dà il paese e tu succederai. Quindi, diciamo che nel stabilire la legge, la norma, nei primi tre versetti, si risponde anche a queste domande. Quando, cosa, come, perché? Ecco, io non mi dilungo di più su questo. Poi il secondo punto, i versetti da 4 a 7, abbiamo la legge spiegata, illustrata e reiterata, cioè ripetuta. I versetti da 4 a 7. La legge spiegata, illustrata e reiterata. Il terzo punto sono i versetti da 8 a 10, lì la legge è ampliata nel suo significato e nella sua applicazione futura, tant'è vero che si prospetta anche la possibilità che alle tre città ad est del Giordano e alle tre ad ovest si aggiungano altre tre città, però quando? Quando eventualmente il popolo avrebbe preso possesso di tutto il territorio che Dio gli dava, perché e questo in realtà non è mai accaduto per il popolo di Israele. E noi lo dicevamo, diciamo, sottolineando una verità, che le promesse di Dio sono sempre più grandi al di là della nostra obbedienza. Questo popolo poteva avere di più, non l'ha avuto perché non è stato ubbidiente, perché questa è la ragione, la sola ragione che viene data qui nel nostro testo, l'ubbidienza. Se il Signore il tuo Dio allarga i tuoi confini, come giurò ai tuoi padri di fare, e ti dà tutto il paese che promise di dare ai tuoi padri, qualora tu abbia cura di osservare tutti questi comandamenti che oggi ti do, amando il Signore, camminando nelle sue vie, quindi la condizione è l'ubbidienza. Più ubbidienza, la promessa è lì, piena, e quella promessa diventa nostra nella misura in cui cresce la nostra obbedienza. Punto 4, sempre dei primi 13 versetti, e quindi i versetti da 11 a 13, abbiamo che la legge è precisata ed è. Viene come dire, chiarificato un'ovvia eccezione, cioè la legge vale per il reo involontario, per chi commette un delitto suo malgrado, ma non per chi commette qualcosa con intenzionalità e premeditazione. Ed è interessante come questa premeditazione e intenzionalità viene stabilita dal testo, a partire dall'odio. Sono aspetti che noi a volte trascuriamo, ma è dalle piccole cose che si arriva alle grandi cose. Quando due vicini litigano fino a mettersi poi le mani addosso, non è che era la prima volta che si incrociavano, che si incontravano. C'è questa cosa che si mette in moto, per cui ecco, queste persone vanno attraverso questa sorta di processo, di cui poi peraltro diciamo, noi possiamo leggere qui nel nostro testo, no? Versetto 11, ma se un uomo odia il suo prossimo, consideriamo un po' tutte queste tante, gli tende insidie, lo assale, lo percuote in modo da causarne la sua morte, quindi vedete, diciamo, la sottolineatura di tutti questi aspetti, per cui, come dire, il peccato, ecco, è sempre lì con la voglia, come dire, di crescere, e cresce nella misura in cui ecco, noi gli diamo spazio nella nostra vita. Mi viene da ricordare le parole che Dio ebbe a dire a Caino, no? Prima che compiesse diciamo, il delitto di suo fratello Abele. E questo è, diciamo, evidente anche in questa circostanza. Infine, poi il punto 5, stiamo sempre riflettendo sui primi 13 versetti, la legge che viene data è basata, diciamo, su due principi, uno di ordine teologico, e cioè che il sangue innocente contamina il paese, e su un principio, diciamo, giuridico di fondo, cioè il sangue sparso va vendicato. Ecco, alla luce diciamo di questa normativa, cosa possiamo dire? Penso almeno tre cose. Una è considerare la necessità diciamo, di passare dalla norma generale alla norma particolare, ovvero come applicare la norma generale, cioè non uccidere, ai singoli casi specifici. È vero, non uccidere va bene, ma come trattare l'omicidio involontario, l'omicidio non intenzionale? Certamente andava trattato in maniera diversa da quello invece ecco, doloso, premeditato. Doveva essere trattato diversamente dal delitto che invece nasceva da questo diciamo, processo che abbiamo visto e che rende chiara la premeditazione e l'intenzionalità, no? Questo processo che è prima di ordine mentale, ma, perché diciamo, c'è nel cuore l'odio per l'altro, e poi c'è un'azione concreta per diciamo, danneggiare l'altro fino a togliergli la vita. Quindi non solo la legge sulle città rifugio quindi discrimina tra omicidio doloso e omicidio colposo, l'omicidio doloso è quello dove c'è il dolo, l'intenzione di farlo, eh? Quello colposo è quello che può accadere, cioè io vado in macchina, uno mi attraversa la strada, io lo investo, ma io quella persona neanche la conoscevo prima, però io gli ho procurato la morte, ecco, in quel caso lì non può trattarsi di qualcosa di determinato, predeterminato, ma è una cosa che accade mio malgrado. Quindi ecco, c'era la norma generale, non uccidere, ma poi come trattare le questioni specifiche, di quando uno si trova ad uccidere un'altra persona, ma in maniera volontaria, involontaria, non premeditata. Quindi non solo la legge sulle città rifugio quindi discrimina, fa questa distinzione, ma detta anche le condizioni che rendono di fatto attuabile la norma che altrimenti sarebbe stata vana. E come emerge questo fatto qui? Emerge perché per esempio si chiede di fare qualche cosa, diciamo di fare un lavoro preventivo. È interessante perché altrimenti non si capisce perché in questa normativa ad un certo punto viene detto, versetto 3, costruirai delle strade e dividerai in tre parti uguali il territorio del paese. Quindi in funzione dell'applicabilità di questa norma bisognava fare dei lavori, potremmo dire oggi, di infrastruttura del territorio, andava adeguato il territorio. Per questo non bisognava solo che le città fossero ben distribuite sul territorio, ma che fossero facilmente raggiungibili da qualunque persona in qualunque parte si trovava di quel territorio. Perché altrimenti la norma sarebbe stata, diciamo, vanificata. Quindi infrastrutture e una opportuna divisione del territorio in modo da rendere attuabile la norma. Un tragitto, diciamo, tortuoso, lungo, avrebbe, come dire, fatto sì che questo vendicatore di sangue, che è detto anche nella scrittura con una parola, il Goel, che solitamente era la persona più prossima alla vittima. La persona più prossima alla vittima aveva, sentiva questa necessità, diciamo, di vendicare il sangue del suo parente prossimo, e quindi in questo caso si sarebbe messo, diciamo, in moto questa azione, diciamo, vendicativa. Però come dice la scrittura, questo non andava fatto, cioè l'azione del vendicatore del sangue non è fuori luogo in questa circostanza, perché si tratta di un omicidio involontario, non premeditato. E allora in questo caso qui ecco che il Signore nella normativa stabiliva un luogo di rifugio, un luogo dove questa persona poteva dirigersi, alla cui porta gli anziani poteva spiegare la ragione per cui lui si recava in quella città, e non solo, una volta che veniva, diciamo, stabilita la involontarietà del suo gesto, lui veniva accolto, ma gli veniva fornito un alloggio. E ovviamente vi anticipo che per tutto quanto il tempo della vita del sommo sacerdote in carica quell'anno, quella persona doveva stare in quella città rifugio. Se usciva poteva impattare nella vendetta del vendicatore del sangue, e questa volta sarebbe stata una responsabilità sua, ma lui aveva il diritto di essere lì protetto e alloggiato in maniera adeguata. Questo quindi per non dare luogo ad una giustizia sommaria, perché in questo caso l'azione del vendicatore di sangue sarebbe stata un'azione, diciamo, fuori luogo, una giustizia sommaria. Mentre questa legge vuole proprio scoraggiare l'applicazione di una giustizia sommaria, scoraggiare l'istinto vendicativo dell'uomo. Quindi in nessun modo la persona che quindi si era macchiato involontariamente di un omicidio poteva essere trattata allo stesso modo di chi invece volontariamente, perché odiava, perché ha premeditato, perché ha attentato alla vita dell'altra persona. Queste due cose non potevano essere trattate allo stesso modo. Ma la norma è anche, diciamo, un modo per impedire che la giustizia sia aggirata, perché abbiamo detto, qui viene stabilito chiaramente, quindi è l'eccezione che questa normativa non si applica all'omicidio volontario, in nessun modo. Lui poteva anche presentarsi alle porte di una città rifugio, ma sarebbe stato respinto. Anzi, gli anziani stessi della sua città lo avrebbero dovuto consegnare nelle mani del vendicatore di sangue perché lui fosse messo a morte. Quindi, in terzo luogo, quindi dopo abbiamo detto la necessità di passare dalla norma generale a quella specifica, di evitare diciamo, l'applicazione di una giustizia sommaria, in terzo luogo diciamo, la necessità è quella di stabilire una giustizia giusta, una giustizia che appunto regolasse, ecco, l'omicidio involontario e dettasse come comportarsi in questi casi, appunto facendo questa distinzione di fondo, che per noi oggi è diciamo un dato assodato, perché anche nella nostra legislazione italiana c'è una grande differenza fra omicidio colposo e omicidio doloso, ma c'è una grande differenza, però non dimentichiamo che qui stiamo parlando di millenni fa, quindi possiamo capire l'intelligenza della normativa divina, mosaica in questo caso. Oggi nel nostro paese si fa un gran parlare, diciamo, di una giustizia giusta, no? Spesso ci si riempie la bocca di questa parola, di questa espressione. Nonostante che noi siamo il paese, uno dei paesi al mondo, non so forse se è proprio il primo al mondo ad avere più norme giuridiche in qualsiasi altro, no? Tant'è vero che si sente proprio l'esigenza di non regolamentare ogni minima cosa, perché altrimenti abbiamo una montagna di leggi e quindi abbiamo un problema, perché queste norme o sono scritte male e quindi diciamo sono di difficile interpretazione, o sono troppe, e quando diciamo le cose sono tante, poi si finisce per non per essere applicate, diciamo, con una certa difficoltà, con una certa lentezza. Mentre sotto questo aspetto è interessante, ecco, considerare come la legge mosaica rappresenta invece un esempio di chiarezza e di applicabilità della norma sulla quale stiamo riflettendo. Chiarezza e applicabilità abbiamo visto, no? Perché non c'è solamente stabilita la norma, ma anche tutti questi altri elementi, persino le infrastrutture che devono essere adeguate per permettere questa diciamo la possibilità effettiva di recarsi in una di queste città. Ecco, nonostante però questa chiarezza e questa applicabilità nella norma, ovviamente noi uomini troviamo sempre il modo, questo non è solamente un difetto nostro italiano, ma dell'uomo e della donna in generale, quello di trovare il modo di aggirare la legge e quindi il diritto, la giustizia. È interessante che a questo riguardo il profeta Osea, al capitolo 6, versetto 8 e 9, si riferisce, lo leggiamo questo perché Osea, capitolo 6, e 9. Il riferimento non è subito, diciamo, chiaro, però il riferimento è a due di queste città rifugio. Allora, Galad, viene detto, è una città di malfattori e piena di tracce di sangue. Come una banda di briganti attende in agguato la gente, così fa la congrega dei sacerdoti assassinano sulla via di Sichem, commettendo scelleratezze. Ecco, qui c'è il riferimento chiaro a due città rifugio rispetto ai quali la norma veniva girata. Una perché venivano accolti i malfattori che non dovevano essere accolti, mentre Galad dice una città di malfattori, le tracce di sangue ce n'è un'infinità in questa. Perché? Perché la norma era stata girata, non venivano più accolti solamente chi legittimamente doveva essere accolto, ma anche invece quelli che si erano macchiati volontariamente di un delitto. E l'altra cosa riguarda appunto questa congrega di sacerdoti che assassinano sulla via di Sichem, cioè non si permetteva di fatto che queste persone potessero raggiungere questa città rifugio. Prima che arrivassero c'era qualcheduno che li faceva fuori. Ecco come, diciamo, la norma delle città rifugio, secoli, perché qui con Osè siamo al VII-VIII secolo, diciamo, viene aggirata in questo modo. Allora, noi possiamo interrogarci su cosa ci dice questa norma rispetto, per esempio, a certi aspetti critici dell'applicazione della giustizia nel nostro paese. Quali sono quelle strutture che ci fanno cadere così spesso, per esempio, sotto la critica e anche sotto le sanzioni della Corte Suprema Europea? Noi siamo il paese sotto questo aspetto più sanzionato, quindi noi paghiamo per la nostra cattiva giustizia, per la nostra mala giustizia, ci costa miliardi e milioni ogni anno di risarcimento a persone che sono forse finite dentro e non dovevano esserlo, o perché per trattamenti, diciamo, disumani e cose di questo tipo. Ci sono sempre questi temi molto sensibili della lungaggine dei nostri processi penali e civili. Noi siamo un paese, diciamo, litigioso, rissoso, da nord al centro e al sud. Sì, è interessante vedere i dati Istat che a volte cambiano leggermente, persino, diciamo, viene registrato una sorta di calo in questa litigiosità di noi italiani, però è sempre un elemento presente, per cui questo fa sì che diciamo, come dire, la tempistica dell'applicazione di una sana giustizia, diciamo, ne soffre. Mentre la normativa, ecco, relativa alle città rifugio è una normativa che quanto a tempistica non lascia dubbi, perché prevede un tempo relativamente breve per raggiungerle, queste città, e poi, come vi dicevo, prevede anche una conclusione di quello stato. Nel momento in cui il sommo sacerdote in carica moriva, quella persona poteva lasciare la città rifugio e senza timore, relativamente senza timore, perché poi abbiamo visto che Osea lamenta il fatto che invece c'era chi anche in un secondo tempo poteva vendicarsi. Però è una normativa che stabilisce anche tempi certi, nel più breve tempo possibile il raggiungimento della città, e nel momento in cui il sacerdote moriva questa persona poteva ritornare alla città dalla quale era inizialmente, diciamo, fuggita. Ecco, passiamo adesso alla seconda normativa, quello che riguarda, diciamo, il rispetto delle pietre di confine, no? E dicevamo che questa è essenzialmente un'altra forma di furto, è rubare territorio ad un altro, diciamo, al prossimo, con tutto quello che ne poteva conseguire. Quindi diciamo che si tratta qui di una normativa necessaria per un tempo in cui il territorio costituiva il patrimonio della famiglia, quindi il territorio andava ben delimitato, andava tutelato, andava coltivato. E quindi spostare queste pietre di confine di nascosto, ovviamente all'insaputa del confinante, costituiva un grave furto che non andava perpetrato. Chi si macchiava, diciamo, di questo delitto, dice il Deuteronomio al capitolo 27, cadeva sotto la maledizione di Dio. Maledetto, viene detto al Deuteronomio 27, ed è una delle prime maledizioni, chi sposta i confini, diciamo le pietre di confine, quindi chi sottrae territorio al suo prossimo. E qui è evidente che noi, essendo immersi in questa realtà, ci possiamo ci rendiamo conto benissimo di come a volte diciamo questa sottrazione può anche non essere, diciamo, effettuata da una persona fisica, ma da una persona giuridica, dallo Stato. È significativo che Deuteronomio 27:17 si dice: maledetto, ecco, chi si macchia di questo grave furto. È così grave questo furto che viene per esempio anche condannato, diciamo, nella letteratura sapienziale del Vecchio Testamento. Per due volte nel libro dei Proverbi è proprio detto, c'è questo monito: non spostare il confine antico. Non spostare il confine antico. Proverbi 22:28 e 23:10. Sempre a proposito di questa norma, questa volta infranta dai capi di Giuda, ancora lui, sempre il profeta Osea, ha fatto sentire la sua voce di condanna. Quindi conoscere i confini assegnati, rispettati e rispettarli, era un modo, ecco, per vivere un buon rapporto di vicinato e anche un modo di reciproca, diciamo, salvaguardia. Ecco, l'intelligenza di questa norma della legge mosaica è tale che ha conservato nel tempo questa sua rilevanza, perché appunto si trattava di tutelare diciamo, la proprietà privata. Ho letto da qualche parte, qui non so quanto siano esatte, ma c'è stato un periodo per esempio che i romani tagliavano tutte e due le mani a chi si diciamo rendeva colpevole di un tale furto. Platone nella sua legge condanna un gesto di questo tipo. Si dice che persino Dante, io non l'ho letto, nell'inferno riserva, diciamo, un posto specifico per coloro che sottraggono ovviamente in generale cose agli altri, e fra queste benissimo può essere contemplata anche la sottrazione di territorio, oltre che di beni, diciamo, mobili, anche beni immobili. Per esempio nel nostro codice penale abbiamo un articolo specifico, il 631, dove si parla del delitto dell'usurpazione, e chi rimuove o altera, così dice la legge, i termini, quindi i termini di confine, è punito con la reclusione e anche con una somma, diciamo, pecuniaria. Per cui ecco, l'intelligenza della legge mosaica è stata capita, recepita anche da altre normative. Però, come tutte le cose, ecco, la legge di Dio ha sempre un elemento in più. La legge che Dio ha dato a Mosè, oltre a riconoscere, diciamo, i diritti del nostro prossimo, oltre a riconoscere, come dire, l'elemento storico come un elemento importante, tant'è vero che per esempio nella nostra legislazione, se tu occupi una cosa per, mettiamo, 25 anni, una volta era così, non so se la normativa è cambiata, quella cosa diventa tua, proprio per l'uso. E quindi c'era, ecco, da capire qui questo elemento, diciamo, della storicità, riferita, diciamo, dopo l'andremo a leggere, il versetto 14, si fa riferimento al confine del tuo prossimo, quindi c'è il riconoscimento di questo elemento del prossimo, ma anche questo riferimento agli antenati, quindi si tratta di pietre di confine del tuo prossimo, ma sono lì poste dagli antenati, quindi questa importanza anche dell'elemento storico, non solo dell'elemento, ecco, possiamo dire, buone relazioni di vicinate. La legge di Dio si distingue quindi non solo per questi due aspetti, ma anche per il fatto fondamentale che quel territorio era il dono di Dio, era stato donato da Dio. Perché? Per questo noi troviamo così spesso in questo capitolo questa sottolineatura, quando il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità, quando il Signore, il tuo Dio, è ripetuto, è una sorta di ritornello in questo capitolo. Per cui ecco che anche questa normativa ha questo elemento che è invece peculiare e specifico della legge di Dio. Non solo il rispetto del nostro prossimo, non solo diciamo, la consapevolezza dell'elemento storico, ma la sottolineatura che quel territorio è il territorio che è Dio. Quindi in ultima analisi tu stai rubando Dio. Se rubi territorio al tuo prossimo, tu hai rubato a Dio. Questa era l'equazione che si voleva entrasse nella testa del popolo. Il furto, come dice un commentatore, era indirettamente un crimine contro Dio, oltre che a essere una violazione, possiamo dire, dell'ottavo e del decimo comandamento, così come diciamo, suggerisce il testo di Michea, profeta Michea, capitolo 2, dice: così opprimono l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua proprietà. E poi anche Giobbe, ecco, parla nelle sue diciamo esternazioni, ma non sono solo tali, diciamo, degli empi, e li definisce così, gli empi, sono gli empi che spostano i confini. Questo è Giobbe 24:2. Ecco, veniamo infine alla testimonianza in Giudizi, versetti da 15 a 21, per dire che si tratta anche questa di una normativa severa che mostra come in Israele l'amministrazione della giustizia fosse una questione della massima importanza e gravità. La norma di cui abbiamo letto intende proteggere l'accusato dal subire torti da parte di qualcuno che è più potente di lui. La legge protegge il debole, protegge chi non ha gli strumenti per diciamo difendersi. Questa normativa doveva costituire anche un deterrente contro lo spergiuro, cioè il testimoniare la falsa testimonianza contro il prossimo, e soprattutto esigere l'imparzialità dei giudici e anche l'integrità dei testimoni. Quindi doveva esserci un grande, diciamo, scrupolo, una grande attenzione nell'accertamento della verità, dal momento che, ecco, anche qui le questioni giudiziarie sono decise davanti al Signore. Come tutti, diversamente da tutti i pronunciamenti dei nostri giudici che sono emanati in nome del popolo italiano, in questo caso, e nel caso della legge di Israele, lo si fa davanti al Signore, prima ancora che davanti agli uomini, davanti al Signore che è il giudice supremo. Il versetto 17 sottolinea questo elemento, no? I due uomini tra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti al Signore, prima ancora che di comparire davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica. Quindi è questo, ecco, che sottolinea, come dire, l'attenzione, il rigore che vi deve essere, l'imparzialità di giudizio, l'integrità dei testimoni, al fine proprio di assicurare questo accertamento della verità che è sempre fatto davanti al Signore e non solamente, diciamo, davanti agli uomini e in nome del popolo italiano, come diremmo noi nel nostro paese. E anche in questo caso la pena, diciamo, è severa, perché doveva costituire anche un deterrente, diciamo, doveva anche scoraggiare altri che per spirito, diciamo, di imitazione, potessero, diciamo, pensare di fare, ecco, altrettanto. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, ecco, i contenuti della normativa, così in questo capitolo 19. Oltre alle cose che già abbiamo dette, io aggiungerei solamente il fatto che emerge, ovviamente, non solo da questo testo, il fatto che Dio è sia legislatore che giudice del suo popolo. Dio, diversamente da quello che accade oggi in un regime, diciamo, democratico, dove chi fa le leggi non è anche chi queste leggi le applica o le fa rispettare, nel caso di Dio lui è sia il legislatore che il giusto giudice, come abbiamo detto. Quindi Dio non è indifferente né alle nostre azioni, possiamo dire, né alle nostre relazioni, diversamente da quello che tanti pensano. Non abbiamo a che fare con un Dio che ci ha messo al mondo e poi, ecco, come una madre, un padre in grado, ci ha abbandonati al nostro destino. Non è questo. Dio è un Dio immanente, oltre che trascendente. E nell'essere di Dio, ecco, uno e trino, questa trascendentità, questa la trascendenza e l'immanenza di Dio sono fatti non solo affermati dalla scrittura, ma evidenti e presenti nell'azione di Dio. Quindi questo, ecco, ci fa capire diciamo, ecco, l'importanza che viene che Dio dà a questo elemento, diciamo, della giustizia. Soffermiamoci, ecco, solamente anche su questo aspetto. Io credo che noi cristiani oggi siamo, in quanto figli di Dio, siamo chiamati ad imitare Dio, anche per questa attenzione che noi dobbiamo dare ad una, come dire, anche noi essere consapevoli di questa necessità che dalla norma generale si deve poter passare ad una più particolare, che dobbiamo, come dire, dobbiamo fare in modo che non ci sia l'applicazione di una giustizia sommaria, ma di una giustizia giusta. E questo significa che anche noi, ecco, non possiamo vivere con indifferenza, con apatia, con distacco la situazione contingente nella quale il Signore ci ha posto e ci chiama, diciamo, a vivere il nostro rapporto con Lui, che non è mai un rapporto noi-Dio e senza avere, diciamo, una dimensione orizzontale, è sempre un rapporto verticale, ma che ha che dà grande importanza alle relazioni, diciamo, orizzontali. Quindi preghiamo, ecco, che noi possiamo diciamo, come dire, essere un popolo di Dio che coltiva, ecco, questa stessa attenzione, sensibilità per l'applicazione di una giustizia giusta nel nostro paese, con tutto quello che può significare, con le varie responsabilità che noi possiamo assumere, sia direttamente se siamo chiamati a svolgere un lavoro dove se siamo confrontati con questi problemi, ma anche come cittadini, diciamo, ecco, attivi, siamo chiamati a a muoverci, a mobilitarci perché questo possa, diciamo, essere sempre più una realtà. Ecco, in un paese come il nostro, dove abbiamo detto sotto questo aspetto, è veramente, diciamo, come dire, negli ultimi posti. Leggevo una classifica su 180 passa stati, noi siamo al 150esimo, come proprio, ecco, con questa dimensione, diciamo, nell'applicazione di una giustizia, diciamo, giusta. E quindi, diciamo, c'è da lavorare, ecco. Grazie.